quasi inciamparmi nei miei piedi. Chissà quante volte abbiamo inciampato nella vita, eh? Si inciampa sulle scale, si inciampa anche camminando così, uscendo dalla macchina, camminando sul rettilineo, si inciampa. Ci sono tante cose che ci fanno inciampare, a volte una svista, poca attenzione, poca concentrazione, siamo un po' sbadati, siamo un po' tirati, siamo un po' di fretta e inciampiamo. Ci sono delle cadute gravi, cadute meno gravi, c'è la caduta più grande che è la caduta nell'inferno, ma il primo segnale di pericolo che prendiamo in considerazione, che vogliamo applicare alla nostra vita cristiana, è la strada sdrucciolevole. Avete incontrato questo segnale? Una macchina che scivola, una macchina che sbanda. Che significa? Significa che in quel pezzo di strada si può scivolare, si può sbandare, la strada è sdrucciolevole. Forse è un po' sconnessa, forse c'è del ghiaccio d'inverno, è scivolosa. Quando si perde aderenza alla strada, allora non controlli più la macchina, allora tu vai a sbattere. E anche se dici sto andando a sbattere, non puoi fare niente, vai a sbattere. Quindi questo è un segnale importante, è il primo che prendiamo in considerazione. Gesù Cristo disse che la via che porta al cielo, che è lui la via che porta al cielo, è una via stretta e angusta, cioè difficile. Quindi chi si incammina per questa strada stretta ed angusta deve incamminarsi su questo sentiero, su questo percorso, con molto impegno, con molta attenzione. Non dobbiamo essere sbadati. Dopo, più avanti, tra alcuni minuti, racconterò una piccola storia, sintetizzerò un libro che per me è stato un libro, è un libro ancora molto importante. Comunque, questo è un segnale molto importante, perché ci fa comprendere che non dobbiamo sbagliare strada. Non dobbiamo imboccare quella strada dove si scivola, non dobbiamo distrarci, perché la strada è sdrucciolevole. E questo segnale indica un pericolo che possiamo incontrare quando meno ce l'aspettiamo. E infatti, quando meno ce l'aspettiamo, inciampiamo, scivoliamo. E uno si trova per terra e dice: ma come sono finito per terra? In un attimo ci sono tentazioni, ci sono difficoltà. Ci sono soprusi, incomprensioni, trappole di vario genere, tanti pericoli, tanti ostacoli che noi incontriamo nella nostra vita. Quelli che fanno le lezioni individuali, e se ci sono quelli che non lo fanno possono farlo, comunque sul sito ci sono, quelli che fanno i corsi biblici individuali incontrano il corso degli scogli. Il corso degli scogli è una serie di 14 grandi ostacoli che noi incontriamo mentre nuotiamo, mentre camminiamo. A volte questi scogli sono a pelo di acqua, tu non te ne accorgi se non guardi avanti, se non fai molta attenzione, e ti tagliano in due. Avete provato a nuotare dove ci sono gli scogli a pelo d'acqua? Quante ferite che le persone si fanno. Chi confida nelle proprie capacità, nelle proprie forze, nelle proprie risorse, nei propri mezzi, nella propria autosufficienza, nelle proprie capacità, si espone a pericoli enormi, rischia cadute rovinose. Chi pensa di stare in piedi, badi di non cadere. Più in alto tu ti elevi pensando di essere superiore, più in alto ti elevi e più la tua caduta sarà rovinosa. La Bibbia parla della caduta del diavolo, di Lucifero, che volle innalzarsi in alto, voleva andare persino più in alto di Dio. E la sua caduta è stata fino nelle profondità della fossa. Sarà gettato nell'inferno, nella parte più bassa di tutta la creazione. Proverbi 28:14, qualcuno lo legga per favore. Proverbi 28:14.
Beato l'uomo che è sempre timoroso, ma chi indurisce il suo cuore cadrà nella sfortuna.
Non indurire il tuo cuore. Quando il Signore ti parla, e adesso il Signore ti sta parlando, tu indurire il tuo cuore, tieni aperto il tuo cuore, apri le tue orecchie. C'è quel bellissimo versetto che si ripete più volte poi nelle lettere dell'Apocalisse: chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Tu hai un'orecchia, non parlo delle tue orecchie fisiche, parlo dell'orecchio spirituale. Ascoltiamo con questo orecchio spirituale, apriamo il cuore. È un errore pensare di essere immuni dalle cadute. Se qualcuno dice no, tutti cadono, io non cadrò mai, vi ricordate l'apostolo Pietro davanti a Gesù disse: maestro, tutti potranno fare del male a te, tutti potranno, ma non io sarò pronto a morire per te. E Gesù disse: Simone, prima che il gallo canti tu mi avrai già rinnegato 3 volte. Chi pensa di stare in piedi badi di non cadere. C'è quest'altro bellissimo versetto che vorrei che qualcuno leggesse, Abacuc 3:19.
Dio, il Signore, è la mia forza, e gli renderà i miei piedi come quelli delle cerpe, e mi farà camminare sulle alture, al direttore del coro per strumentarmi la forza.
È il Signore la nostra forza, grazie. È Lui che rende i nostri piedi, i nostri passi stabili. È Lui che guida i nostri passi, è Lui che rinsalda, che ci dà le forze. Quindi non dobbiamo, come dire, poggiare la nostra vita su noi stessi, ma sul Signore Gesù Cristo, sull'opera del Signore Gesù Cristo, sulla parola del Signore Gesù Cristo. Molte volte le persone, anziché poggiare la loro vita sul Signore Gesù Cristo, poggiano la loro vita sulle cose effimere, sulle cose superficiali, sulle cose mondane. Ma come possiamo pensare di esserci sistemati soltanto perché abbiamo un conto in banca? Come possiamo pensare ormai di aver assicurato la nostra vita soltanto perché abbiamo preso una laurea, o soltanto perché ci siamo sposati, o soltanto perché abbiamo un posto di lavoro? Da un momento all'altro tutto finisce e perdiamo tutto. C'è quel bellissimo versetto, una bellissima storia che Gesù Cristo raccontò, che un uomo aveva riempito tutti i suoi granai e poi, osservando tutte le sue richieste, dice: anima mia, mangia, bevi, godi, per molto tempo. Gesù disse: stolto, stanotte stessa la tua anima ti sarà ridomandata. Quindi in un minuto, in un momento, perdiamo tutto. Abbiamo bisogno di proseguire il nostro cammino, la nostra vita, con la fede, come diceva prima Mario, ma non una fede teorica. La fede teorica, la fede religiosa ce l'hanno tutti, anche i demoni hanno la fede teorica e religiosa. Una fede concreta, una fede, dicevo, insegnavo ieri a una ragazza nuova che sta facendo delle lezioni, dicevo: Sandrina, la fede è una certezza. Se la fede, se la tua fede non ti dà una certezza, non è ancora fede. Le persone hanno una fede che non dà nessuna sicurezza, non dà nessuna garanzia, non dà nessuna certezza. E poi la fede deve dare dimostrazioni. Una fede che non si trasforma in dimostrazioni pratiche, a cosa serve? È come un vestito che non ti copre dal freddo. Secondo segnale che prendiamo in considerazione è dare precedenza. Segnale di pericolo, dare precedenza. Dare precedenza è un segnale che gli automobilisti non vorrebbero mai incontrare, vorrebbero sempre avere quell'altro segnale, diritto di precedenza. Però il diritto di precedenza si incontra raramente, invece il dare di precedenza si incontra sempre. Dare di precedenza è un segnale importantissimo che noi applichiamo nella nostra vita spirituale, perché questo segnale ci mette davanti alle nostre priorità. Chi deve avere la precedenza nella mia vita? Chi deve avere la precedenza nella tua vita? Chi deve passare per primo? Chi deve andare avanti? Noi vogliamo sempre andare avanti, vogliamo sempre passare per primo. E il Signore dice: c'è qualcuno che deve passare prima di te. Chi ha la precedenza nella nostra vita? Noi troviamo nei Vangeli il famoso episodio che ci ricorda quello che successe a Betania. Gesù era stato ospitato da Marta e Maria, erano comunque 13 uomini, dovevano mangiare. Marta, appena entrano in casa, si mette a lavorare, a cucinare, a preparare. Invece Maria si mette lì ai piedi di Gesù, lo ascolta, sta lì vicino. E ad un certo punto Marta si arrabbia e dice: ma guarda qua mia sorella, questa fannullona, io che sto lavorando, questa che non fa niente. Gesù sgrida mia sorella che la smetta di essere fannullone, che mi venga ad aiutare perché c'è da lavorare. E invece Gesù sgrida Marta. Come, ha sbagliato Gesù? Forse aveva torto Marta? Beh, il torto di Marta era che lei non aveva capito le priorità, non aveva capito che il Signore ha la precedenza, che non era importante tanto mangiare, era più importante stare con il Signore. Molte persone non hanno capito le priorità, non danno mai la precedenza al Signore, non danno la precedenza alle cose spirituali. Ok, io devo mangiare, sicuramente devo mangiare, devo vestire, devo lavorare, tante cose materiali che noi comunque dobbiamo fare. Sì, ma ci sono cose più importanti che devono avere la precedenza. C'è la persona di Dio, c'è la lode di Dio, c'è il tempo della preghiera al Signore, c'è il tempo di nutrimento spirituale attraverso la Scrittura. Abbiamo bisogno di capire quali sono le priorità della nostra vita. Molte persone si perdono per non aver messo bene a fuoco le priorità della loro vita, e allora danno più valore alle cose materiali che non alle cose spirituali, e quando quelle finiscono è finito tutto, non hanno più niente. Quali sono le mie, le tue priorità? Chi ha la precedenza nella mia vita? Nella mia vita io voglio che abbia la precedenza Gesù Cristo. Fino a quando io darò la precedenza a Lui, Lui spianerà la strada perché io possa passare e possa camminare bene. Terzo segnale, segnale di stop. Stop è un segnale molto importante, anche questo è un segnale di pericolo, è un segnale che vuole indicarci che ci sono dei momenti nella nostra vita in cui dobbiamo saperci fermare. Stop significa fermati. Quando incontri lo stop, ti devi fermare. Non puoi dire non mi fermo tanto non c'è nessuno. No, ti devi fermare. Perché se c'è scritto stop vuol dire che forse il pericolo, se tu guardi neanche lo vedi, fermati. Ci sono tanti pericoli che noi non vediamo. E il Signore dice, stai fermo, stai tranquillo, fermati. Se non ti fermi allo stop, forse potrebbe arrivare senza che tu lo veda un pericolo improvviso, qualcuno che ti venga addosso, qualcuno che è convinto che siccome tu hai lo stop ti sei fermato, ma non ti sei fermato, e quindi un incidente magari mortale. Molti anni fa morì un mio zio, lui stava viaggiando tranquillo sulla sua carreggiata e sulla destra c'era una stradina con lo stop, ma quello che usciva da quella stradina non si fermò e quindi lo prese in pieno e morì di colpo. Quindi vorrei prendere qualche minuto per riflettere su alcuni versetti importanti che sono degli stop nella Bibbia. Guardiamo il primo, Giobbe 37,14. Giobbe 37,14, qualcuno che lo legga per favore.
Porgi l'orecchio a questo Giobbe, fermati e considera le meraviglie di Dio.
Questo è il primo stop importante nella Scrittura che dovrebbe avere una grandissima importanza nella nostra vita. Fermati, fermati, rifletti, considera le meraviglie di Dio. Noi siamo frettolosi, siamo veloci, siamo sempre di fretta, non ci fermiamo mai. E se qualcuno ci ferma e dice, oh, io non c'ho tempo da perdere, devo correre, noi corriamo, 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 e Dio dice, fermati, fermati, guarda che stai per cacciarti in un tunnel, in una trappola, fermati e considera le meraviglie di Dio. In un mondo frettoloso la stragrande maggioranza delle persone non si ferma mai per riflettere sulle meraviglie di Dio, sulle meraviglie del creato, sulle meraviglie della sua parola, sulle meraviglie della sua presenza nella nostra vita, sulle meraviglie del futuro. Abbiamo bisogno di fermarci per considerare le meraviglie di Dio. Poi c'è un secondo stop, Esodo 24,12.
Il Signore disse a Mosè, sali da me sul monte e fermati lì. Io ti darò delle tavole di pietra La legge è i comandamenti che ho scritto perché siano insegnati ai figli di Israele.
Ah, il popolo di Israele era schiavo in Egitto. Stavano male, erano schiavi. Allora finalmente un bel giorno Dio ha mandato Mosè e ha detto: porta fuori il mio popolo dall'Egitto. E c'era il faraone che lo inseguiva, poi il Signore ha aperto il Mar Rosso e poi sono arrivati nel deserto. E nel deserto sotto il sole cocente non ti puoi fermare, il sole ti fa bollire il cervello. E invece Dio chiama Mosè e dice: Mosè, sali sul monte e fermati. Se tu lo farai, io ti darò la mia legge e poi tu la insegnerai al mio popolo. Abbiamo bisogno di fermarci nel deserto della vita per metterci davanti a Dio, e quando ci siamo fermati e ci mettiamo davanti a Dio, Dio ci trasmette la sua legge, Dio ci trasmette i suoi comandamenti, non tanto letteralmente, ma ci trasmette spiritualmente. Abbiamo bisogno di ricevere il senso spirituale della parola di Dio. Non è possibile se prima non ci fermiamo davanti alla presenza di Dio, perché Lui ci parla. Allora ci fermiamo e diciamo: Signore, parla, io sono qui per ascoltarti. Dammi la tua legge, dammi la tua parola. Un terzo fermati, un terzo stop, Galati 5:7, scusate, Geremia 7:2.
Fermati alla porta della casa del Signore e la proclama questa parola: ascoltate la parola del Signore, voi tutti uomini di Giuda che entrate per queste porte per prostrarvi davanti al Signore.
E questo è uno stop che ha a che vedere con quello che faremo il 1 maggio. C'è, siccome il mondo corre frettolosamente e si va a cacciare nei guai e finisce nell'inferno, c'è bisogno di persone che si sono fermate, che hanno ricevuto la parola di Dio e dicono a queste persone: fermatevi, fermatevi, noi siamo qui per annunciarvi la parola di Dio, fermatevi e considerate che la vita è passeggera, che bisogna fare i conti con il Signore. Anche il diavolo vuole che noi ci fermiamo, però al contrario, lui vuole che noi ci fermiamo e non proseguiamo la strada, il percorso spirituale. Lui vuole che ci fermiamo e ci allontaniamo da Dio. Dobbiamo scegliere noi a chi ascoltare, se ascoltare agli stop di Dio o se ascoltare allo stop del diavolo. La stragrande maggioranza della gente ascolta di più il diavolo, fa di più quello che vuole il diavolo. E come facciamo a dirlo? Basta guardare come vivono, basta guardare quello che dicono, basta guardare quello che fanno. Invece noi non possiamo fermarci nel peccato. Il Signore ci ha resi liberi e ci ha resi liberi di andare avanti senza fermarci nel peccato. Galati 5:7.
Voi correvate bene, chi vi ha fermati perché non guidate la verità?
Ci sono tante persone che iniziano la strada spirituale e poi si fermano. Qualcosa, qualcuno li ferma. Paolo parla in Galati e dice: voi andavate bene, ma chi vi ha fermati? Ma che cosa vi ha fermati? Riflettete, eliminate il problema che vi ha fermati. Dobbiamo proseguire la strada e fare attenzione agli stop di Dio. Un altro segnale che si incontra spesso sulla strada: divieto di sorpasso. Divieto di sorpasso è un segnale che ci fa comprendere: stai sulla tua carreggiata, perché se lasci la tua carreggiata ti viene di fronte un altro. Non si sorpassa a questo punto. In questo punto, se sorpassi, rischi un incidente mortale. E quanti incidenti si fanno per sorpassi azzardati? Sorpassi in curva, sorpassi su striscia continua, su doppia striscia continua. Il divieto di sorpasso è un divieto veramente importante, perché delle persone non sono pazienti per stare nella loro carreggiata. Magari hanno un cane davanti, dice: uffa, mi sono scoggiato, e proprio in quel momento arriva dall'altra parte un altro veloce. Dobbiamo imparare a stare sul nostro sentiero. Questo è quello a cui alludevo prima. C'è un libro bellissimo che si chiama Il pellegrinaggio del cristiano, e c'era questo cristiano, un ragazzo, si chiamava Cristiano, che voleva andare verso la città celeste. E allora lui è partito, si è preso il suo fagotto e è partito. Non ci avrebbe dovuto mettere molto tempo, però ci mise un sacco di tempo. Perché? Perché man mano che camminava, ogni tanto, un po' alla destra, un po' alla sinistra, sentiva cose che lo attiravano, che lo attraevano. Allora c'era una stradina e da quella stradina veniva musica, odori. Lui lasciava la strada e prendeva la stradina e poi, dopo tante brutte esperienze, diceva: ma che faccio? Devo tornare indietro. E tornava. E in questo modo ha perso tantissimo tempo. Alla fine ce l'ha fatta dopo tante brutte esperienze negative, un po' come il figlio prodigo. Quando si infrangono i divieti, si cade sempre nelle trappole mortali. Se Dio dice no, non ci andare, ci sarà un motivo. Perché ci vai lo stesso? Dobbiamo imparare ad ascoltare il Signore. I divieti sembra che ti limitano. Mamma mia, la mamma dice questo no, questo no, questo no. Oh, uffa mamma, ma tu mi stai impedendo tutto, mi stai limitando. Ma se la mamma dice no, ci sarà un motivo. Quando mia figlia Miriam era piccolina, lei toccava da tutte le parti e c'era il forno acceso. Ho detto: qui no, non venire qua vicino. E io vedevo un atteggiamento di sfida, ho pensato: questa qui appena mi distraggo va e si butta sul forno acceso e si brucia. Allora, per aiutarla, ho detto: non si tocca, e adesso ti spiego perché non si tocca. Ho preso il suo ditino e l'ho avvicinato per un secondo al vetro del forno e lei fa: aia, brucia! Ecco perché non si tocca. Quindi il Signore vuole veramente ammaestrarci, non vuole limitarci. Poi a casa vi spedirò tutto, a casa potete leggere anche questi versetti che ci fanno comprendere come questi divieti di Dio ci salvano la vita. Se Dio dice non ti mettere con i non credenti, non ti fidanzare con uno che non ha il timore di Dio, non cadere nel peccato, non fare compromessi, non fare finzioni per apparire quello che non sei, non ti buttare in una corsa sfrenata nei piaceri. Se Dio dice no, c'è un motivo per il tuo bene. Non è che Dio si diverta a dire no. Se ti dice no, è per il tuo bene. Guardiamo un altro segnale: divieto di accesso. Questo è un altro segnale importante. Se dice divieto di accesso, vuol dire che là non si può entrare. È un segnale che ti mette in guardia dalla direzione che tu non devi prendere, che là è il senso unico. Se tu vai là, molte persone non guardano questo divieto d'accesso e finiscono sull'autostrada in senso contrario, e dopo è un problema, tutte le macchine gli vanno addosso. C'era un vecchietto anni fa che si è salvato per la grazia di Dio, e poi l'hanno intervistato e lui ha detto: infatti io mi chiedevo perché tutti venivano contro di me. In realtà era lui che andava contro di tutti, perché non aveva visto il divieto d'accesso. Vabbè, quante volte i credenti disobbediscono al divieto di accesso e vanno in posti dove non dovrebbero andare, entrano in strade dove non dovrebbero entrare. Proverbi 4:14:
non entrare nel sentiero degli empi e non sino entrare per la via dei malvagi.
Non entrare nel sentiero degli empi. Quelli sembra che si divertano, sembra che siano felici, ma tu hai qualcosa di più, qualcosa di meglio. La loro felicità non dura niente, è come il vapore sul vetro, svanirà subito. Quello che tu hai durerà per l'eternità. Non andare sulla loro strada, non ti inoltrare sul loro sentiero. Quanti credenti invece non guardano questo divieto e si fanno delle ferite che durano tutta la vita. Io conosco bravi credenti che non hanno fatto, che sono entrati dove non dovevano entrare e dopo ne sono usciti dopo tanti anni, ma ne sono usciti trinciati, come si dice in Abruzzo. Non si sono mai più recuperati. Se Dio dice non entrare, ci sarà una ragione. Ascolta il Signore seriamente. Quando Dio diceva agli ebrei di non fare certe cose, lo diceva per il loro bene, e loro, disubbidienti, disubbidirono, erano ribelli. Quale fu il risultato? La loro rovina. Furono schiavizzati, furono deportati, furono distrutti. C'era un ragazzo che era tanto tentato, di andare in un posto dove tutti gli amici di scuola, i compagni di scuola dicevano ci siamo molto divertiti, là raccontavo tante cose, bello, piaceva la nostra casa, detto, vabbè, una volta voglio andare pure io. Però lui era un credente. E lui ha detto, però se qualcuno mi dice qualche cosa come devo fare? Ma dirò che sono andato anche per evangelizzare. E allora lui è andato in questa discoteca. C'era Baldoni, tutte le cose, tutti in tenda, altre cose. E allora c'era una ragazza che dice, ciao, non ti ho mai visto. Chi sei? E lui dice, io sono un cristiano. Un cristiano, va la ragazza. Ma questo non è il posto per cristiani, che ci fai qui? E quello dice, ma veramente io sono venuto per conoscere e poi ho detto, magari parlerò di Gesù ai ragazzi che incontrano. E lui dice, se vuoi parlare di Gesù, non è questo il posto. Qui non ti sentirà nessuno, forse ti devi aspettare fuori. Abbiamo bisogno di mettere a fuoco il motivo per cui Dio ci dice divieto d'accesso. Senso alternato è un altro segnale che incontriamo, è un segnale che indica un diritto, cioè io ho il diritto di camminare, però non c'è solo il mio diritto, c'è pure il diritto dell'altro. Dobbiamo fare un po' uno di qua e un po' il senso alternato. Il senso alternato indica un diritto e anche un dovere nello stesso tempo. Diciamo che diritto e dovere sono le due facce della stessa medaglia. Da una parte c'è il diritto, da una parte c'è il dovere. Dobbiamo imparare a usare bene il nostro diritto, ma dobbiamo anche imparare a usare il nostro dovere. Abbiamo il diritto di parlare, ma abbiamo anche il dovere di tacere. Quando ho il diritto di parlare? Quando gli altri stanno zitti. E quando ho il dovere di tacere? Quando gli altri stanno parlando. Ognuno può parlare, ma al suo turno c'è un diritto-dovere che rappresentano questo segnale, un senso alternato. Velocemente possiamo leggere questi versetti, 1 Corinzi 14, 23, 27, 30, 31, 33.
Quando dunque tutta la Chiesa si riunisce, se tutti parlano in altre lingue ed entrano degli strani o dei non credenti, non diranno che siete pazzi?
27.
Se c'è chi parla in altra lingua, siamo due o tre al massimo a farlo, e l'uno dopo l'altro, e qualcuno interpreti.
30.
Se una rivelazione è data a uno di quelli che stanno seduti, il precedente taccia.
31.
Infatti tutti potete profetare a uno, perché tutti imparino e tutti siano incoraggiati.
33.
Perché Dio non è un Dio di confusione ma di pace.
Qui abbiamo proprio l'espressione di questo segnale, senso alternato. Tutti possiamo parlare, sì, ma uno alla volta, Non ci accalchiamo, non ci accavalliamo le volte, uno alla volta, perché sennò facciamo cacciare, facciamo confusione. Dio non è un Dio di confusione, è un Dio di pace. Uno alla volta, tutti potete, ma uno dopo l'altro, non tutti quanti insieme. Quindi abbiamo il diritto, ma il nostro diritto non è mai il diritto di ostacolare l'altro, perché abbiamo il dovere di non ostacolarlo. Diritto di parlare, ma anche dovere di tacere, e viceversa. Non abbiamo mai il diritto di agire, di parlare, ostacolando l'altro fratello, l'altra persona. Se quello lì sta dicendo una cosa e sta facendo una cosa, io non lo devo disturbare, io non lo devo ostacolare. Anzi, la scrittura dice, lascia prima parlare l'altro e tu impara ad ascoltare, lascia il modo di dire, di fare quello che lui vuole dire, che vuole fare. Poi verrà il tuo turno, ci deve essere rispetto reciproco, non bisogna mai ostacolarsi a vicenda. Quindi ci vuole questa umiltà di dare la precedenza all'altro, ma anche ci vuole di mettere a fuoco il diritto di vivere la nostra libertà. Abbiamo il diritto di vivere la nostra libertà, ma abbiamo anche il dovere di rispettare la libertà dell'altro. Sono stato chiaro?
Sì.
Ok. Adesso guardiamo l'ultimo segnale, divieto di sosta. La maggior parte delle multe, ho saputo, ho letto da qualche parte, che si prende per divieto di sosta. Quante multe che fanno per divieto di sosta? Adesso hanno messo gli ausiliari del traffico, multe a catena, a ripetizione. È un segnale che ci dice qua non ti puoi sostare, qua non ti puoi parcheggiare, non si può sostare dovunque. Ci sono dei posti molto pericolosi, Forse se c'è un segnale di Michele di Sosta vuol dire che forse cade un masso dalla montagna. Se c'è un Michele di Sosta vuol dire che forse là esce un'ambulanza. Forse non si può sostare. Allora, questi divieti di sosta sono molto importanti. E vorrei che leggessimo questi due versetti, anche se un pochettino tardino. Seconda Timoteo 2,19, e un altro può prendere Genesi 19,17.
Tuttavia il solido fondamento di Dio rimane fermo, portando a questo servizio. Il Signore conosce quelli che sono suoi, e si tragga dall'iniquità chiunque pronuncia il nome del Signore.
Genesi 19,17.
Dopo averli fatto uscire, uno di questi di quegli uomini disse: metti la tua vita al sicuro, non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura. Cerca scampo sul monte, altrimenti perirai.
Insomma, ci sono delle situazioni in cui noi non possiamo sostare, dobbiamo spostarci velocemente. Se ti accorgi di aver messo il piede su una cosa sporca che fanno gli animali, che fai? Lo togli subito. Non puoi lasciare il piede là. Se sei una persona pulita lo toglierai subito. Non possiamo sostare dove è pericoloso, dove c'è del peccato. Dobbiamo metterci al sicuro. Uno dei problemi di questo segnale ha a che vedere col nostro cuore, perché il nostro cuore si vuole sempre fermare dove non si dovrebbe fermare. Il nostro cuore vuole sempre stare dove Dio dice non ci stare, là che è meglio per te. Che ne so, abbiamo letto il versetto di Timoteo che dice: il Signore conosce il cuore, e il cuore è insalabilmente maligno, tu non lo conosci, quindi non puoi fidarti del cuore. Quello che ti dice il cuore può anche sembrarti giusto, può anche sembrarti piacevole, però attenzione, se Dio dice di no vuol dire che devi fare molta attenzione. Molte persone si fanno del male fidandosi delle proprie emozioni. Lo faccio perché mi piace. Io racconto sempre che a mia figlia Miriam piaceva la cioccolata, e fin quando c'eravamo noi la tenevamo a freno. Poi un giorno ha fatto la gita, se n'è andata lontana in Sicilia, e lì a lei ha mangiato tutta la cioccolata che voleva, tanto non c'erano i genitori che la bloccavano, che la fermavano. E poi è tornata con l'allergia al nichel. Era l'organismo si era proprio saturato di nichel che è contenuto nella cioccolata, e dopo ci ha messo molti anni con molti sacrifici a eliminare questo problema, e anche tante medicine. Quanti problemi che ci danno le emozioni, il cuore ci fa brutti scherzi, quante ferite che ci sono sul nostro cuore. A volte ci sono frecce che lo hanno trafitto, pugnali che lo hanno cercato di assassinare, il cuore si infiamma intorno al nostro cuore, ci sono sempre dei demoni che cercano di fargli prendere il comando. E il diavolo sempre che dice: fai come ti dice il cuore, vai dove ti dice il cuore, fai come ti senti. Questa è la voce del diavolo, mentre il Signore dice: alt, non ti fermare in questo posto, qui è divieto di sosta. Noi siamo certi di stare nel posto giusto solo quando siamo alla presenza di Dio. Solo il timore del Signore ci dà la sicurezza di cui abbiamo veramente bisogno. Non leggo questi due versetti, ma voglio mettere in evidenza la necessità di rispettare i segnali che Dio ci mette sulla strada. Io sono convinto che il caso non esiste. Non è neanche un caso che noi stamattina siamo qui, non è neanche un caso che stamattina il Signore ha voluto parlare di queste cose, perché Lui conosce il cuore, Lui sa quello di cui abbiamo bisogno, e quindi dobbiamo fare attenzione a quello che il Signore ci dice, perché altrimenti sarebbe peggio per noi. Amen.